www.redigio.it e la storia continua. . 1900. Per uccidere il re, un anarchico arriva dall'America. Allorché questo numero di giornale capiterà sotto gli occhi dei lettori, gli ultimi episodi del gran dramma, che commosse non pur l'Italia ma il mondo intero, si saranno svolti. Così scrive la domenica il Corriere. Umberto I, re d'Italia, è sanguinosamente uscito di scena. Sfuggito già a due attentatori, Giovanni Passanante a Napoli nel 1878 e Pietro Acciarito a Roma nel 1897, il sovrano è caduto sotto le pallottole sparate dal terzo. E se i primi due attentati sono stati solo rozze espressioni di protesta individuale, l'ultimo ha avuto una motivazione politica e, per quanto compiuto da un anarchico isolato, ha assunto un significato generale. Ora che l'Italia è unita e ha il suo unico simbolo nel re, colpire lui significa colpire ciò che egli rappresenta, il fallimento, o presunto fallimento, di una classe politica, l'egoismo borghese, l'inefficienza amministrativa. Significa ribellarsi al ritardo con cui la nazione progredisce, al mancato riscatto delle classi subalterne, all'autoritarismo che viene pronunciato. A questi motivi, il terzo attentatore ne aggiunge un altro, diretto e, se si vuole, romantico: vendicare le vittime della regressione milanese del 98, che Umberto ha oltraggiato, conferendo al protagonista di essa, il generale Bava Beccaris, un'altra onorificenza. È estate e il re e la regina si prendono il consueto periodo di vacanze. Il 21 luglio giungono a Monza, dove intendono fermarsi un po' prima di recarsi in Val d'Aosta. Il giorno 29 Umberto viene pregato di onorare con la sua presenza la cerimonia di chiusura del concorso ginnico organizzato dalla società sportiva Forti e Liberi. Sono presenti le squadre di Trento e di Trieste e la cerimonia, che inizierà alle 20:30, può avere per questo un significato speciale. Il re accetta, d'accordo, verrà. È di buon umore, anche se infastidito da una tosse ostinata e dalla temperatura afosa. Cena con buon appetito e poco dopo le 21 si congeda da Margherita e scende nel parco dove l'attende la carrozza. È scoperta, troppo caldo, ha detto il re, per una carrozza chiusa. Troppo caldo anche per indossare, sotto il panciotto, la maglia d'acciaio a protezione contro altri possibili attentati. Umberto è ormai fatalista in proposito. Gli attentati sono, per un re, gli incerti del mestiere. Ha detto, e sa bene che finora si è salvato soltanto perché hanno usato contro di lui il pugnale e non la pistola. A chi gli ha fatto notare che esiste una polizia incaricata di difenderlo, ha risposto un po' amaro, un po' beffardo. Già, vedrete che bel processo verbale farà la polizia sulla mia morte. Ora, insieme con i generali Ponzio Vaglia e Avogadro di Quinto, va sereno verso il padiglione, laggiù donde viene il suono della banda e un brusio della folla. Tra la folla attende Gaetano Bresci. Ha in tasca un revolver a 5 colpi. L'ha comperato espressamente per uccidere il re. Durante i periodi di tempo libero si è allenato il tiro. è partito dagli Stati Uniti, dove lavorava il 17 maggio, e a Monza da 2 giorni. Si è informato sull'abitudine del re, sui suoi orari, sui suoi itinerari preferiti. Ha intaccato i proiettili perché col pendolo uccidono. Poi sarà quel che sarà. Bresci ha 31 anni, essendo nato nel 1859 a Coiano in Toscana, operaio tessile specializzato. Ha trascorso un paio d'anni negli Stati Uniti, dove, più che per cercare fortuna, se n'è andato per sottrarsi al controllo della polizia, per certi suoi atteggiamenti è schedato quale anarchico pericoloso. In America ha trovato un buon lavoro e un buon guadagno. Ciò non ha attenuato la sua passione politica e la sua esaltazione anarchica. Le notizie milanesi del 98 lo hanno sconvolto, impressionato, riempito di sdegno e convinto dalla vendetta. Non ha avuto che un pensiero, da allora, tornare in Italia e uccidere il re. Il sovrano si intrattiene per circa un'ora, è sempre di ottimo umore. Tra questi giovanotti in gamba, dice, mi sento ringiovanire. Decide di andarsene verso le 10:30. Il cilindro in mano si avvia verso la carrozza, mentre la folla applaude e la banda intona la marcia reale. C'è gran confusione e nella confusione Bresci si fa avanti, la mano in tasca ad impugnare la pistola. Umberto prende posto, continuando a salutare, e la carrozza si mette in moto e la gente si scosta un poco per lasciarla passare. È a questo punto che Bresci agisce, balza in avanti, il revolver in pugno, spara 3 colpi in rapida successione, colpisce Umberto alla spalla, al polmone e al cuore. Andiamo, non è nulla, o secondo altri, avanti, credo di essere ferito, balbetta il re consapevole per un attimo, e muore. I cavalli agli spari si sono impennati, ma il cocchiere è riuscito a controllarli e ora li mette al galoppo avviandosi verso la non lontana Villa Reale. Questione pochi istanti. Su Bresci, che ancora impugna il revolver, si sono scagliati subito carabinieri, spettatori, ginnasti, magliette a righe, quanti insomma gli erano vicini. Una granucola di colpi rabbiosi si abbattono su di lui. Mani artigliate gli strappano gli abiti, qualcuno lo colpisce con una bottiglia. I carabinieri gli si serrano attorno e lo sottraggono al linciaggio e lo trascinano via così, pesto con gli abiti a brandelli imbrattato di sangue. Frattanto la carrozza è giunta alla reggia, seguita da altre carrozze e una folla sbigottita. Avvertita, la regina si è precipitata all'ingresso. «Fate qualcosa! Salvate il re!» grida. Ma non c'è più nulla da fare, il re è morto. Margherita controlla regalmente la propria emozione. «È il più grande delitto del secolo», dice, «e il secolo è appena cominciato». La salma di Umberto I è tumulata solennemente nel Pantheon il 13 agosto. L'Italia scossa da un'ondata di lealismo e di commozione monarchica. Si pronunciano assai rari morti di simpatia, di comprensione per i Bresci, che viene processato il 29 agosto e condannato all'ergastolo. Viene rinchiuso nel carcere di Santo Stefano, dove, neppure un anno dopo, nel maggio del 1901, lo troveranno impiccato in cella. www.redigio.it e la storia continua.